Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Yader c'è Rachele San Giuliano, campionessa del mondo 2002 a Berlino di pallavolo, nonché oggi telecronista su Eurosport e su Sky. E in più posso dire una mia cara amica.
Bravo Yader, ciao, grande.
Benvenuta. Grazie. A tavola con Yader.
Sì, però a tavola con Yader e non vedo niente da mangiare qua sopra.
Eh beh, è proprio voluto, perché teoricamente un nutrizionista o un dietista o comunque chi tratta di nutrizione solitamente mette a stecchetto tutti e fa patire la fame a chiunque.
No.
Brava, brava. Anche perché tu sei già di parte, perché hai già fatto quello che è il mio metodo, conosci già molte cose, quindi insomma siamo un po' avvantaggiati rispetto a chi ci ascolta.
A maggior ragione mi aspettavo di trovare qualcosa, Yader. Arriverà dopo?
Partiamo allora con una domanda interessante, ovvero che è forse quella che ti piace di più e tu sai già di cosa io sto parlando, ovvero i nostri amati jolly.
Sì, che me ne dai sempre troppi pochi, però va bene.
Sì, allora i jolly, per chi non lo sa, sono tutti carboidrati ad alto carico glicemico che possono alterare la nostra glicemia, quindi il pane, la pasta, le patate,
cioè
la
le
pizza.
Cose che uno piace mangiare.
Sì, tutte queste cose che tendenzialmente piacciono a tutti, ma io ho scelto una parola positiva. Quindi il tuo jolly preferito qual è?
Allora, dovendo scegliere,
certo, uno, mica 22.
Uno è il gelato. Cioè proprio non riesco a resistere al gelato. Io se mi immagino, torno a casa dal lavoro, sono stanca, una settimana intensa, come voglio finire la mia settimana? A casa sul divano mangiando un gelato, ma non due palline Yader,
la vaschetta.
Beh, più o meno, poi tanto poi dico vabbè dai.
Hai parlato di una cosa interessante, ad esempio l'immagine a volte frega. Ciò che la nostra mente immagina poi tendenzialmente è dove noi andremo alla deriva. Quindi già immaginare o autosuggestionarsi in questa maniera non porta troppa fortuna da un punto di vista nutrizionale. Non ho detto che non va fatto o non può essere fatto, però anche partire da un pensiero è importante. Io ho chiamato jolly, anche il gelato lo è, aumenta la nostra glicemia, ma possono essere utilizzate delle strategie.
Sentiamole.
Come ad esempio, tu sai benissimo quello che io chiamo abbinamento proteico.
Yes.
Ovvero, se io metto una proteina insieme al consumo nello stesso pasto del gelato, riuscirò a mitigare l'aumento della mia amata glicemia che io stresso tutti l'anima.
Una proteina tipo?
Una proteina che tendenzialmente è molto semplice da riconoscere, anche se non è semplice per tutti, perché parlavamo prima di zio Ringo, che
il mio compagno
ancora...
che ancora non ha capito la differenza tra carboidrati e proteine, ma secondo me l'ha capita, ma fa finta di non averla capita perché gli conviene così.
Ma anche secondo me furbeggia, perché poi gli piacciono più altri macronutrienti.
Esatto.
Però comunque le proteine si riconoscono in maniera molto facile. Una regola che dico sempre è quella: le proteine sono tutto quello che nuota nell'acqua, quello che vola nell'aria e quello che cammina sulla terra e i loro derivati. Quindi se una persona vuole mangiare il gelato, va bene anche la serata di convivio oppure di piacere, però la cosa importante è magari mi faccio la mia cena con una sequenza, ad esempio possono essere verdure, poi magari un po' di carne o pesce, o per chi appunto utilizza proteine vegetali, gli edamame, e poi metterò il mio amato gelato, che può essere anche davanti a un film.
Ti devo chiedere due cose. Allora, la prima, hai detto che io sbaglio l'immagine che mi faccio, no? Perché io mi immagino questa serata super rilassante in cui io ho la mia vaschetta di gelato. E attenzione, io ho un gusto. Cioè già in mente so dove andarlo a comprare, qual è il gusto che voglio. E quando ci penso, tipo cane di Pavlov, io salivo.
Certo.
Quindi,
ma questo è normale.
Sto cercando di uscire da questa dipendenza. Quindi se io mi cambio l'immagine, esco dalla
allora,
dipendenza?
Questo è una terza domanda, che è il cambiamento delle proprie abitudini. Il concetto è questo. In realtà anche io, quando parlo di jolly in ambulatorio, devo dire e ammetto che mi partono sempre le salivazioni piuttosto che aumentano sicuramente okay. gli ormoni, perché anche per un effetto verbale di priming, cioè il nostro corpo si attiva e si predispone a un certo tipo di alimenti. Quindi già questo è importante da capire, ma comunque tu l'avevi già percepito, perché comunque se aumenta la salivazione un
po'. Sì, ma anche adesso.
Ecco, cioè, anche a me. E okay. non mi far pensare ad altri jolly. Anche se devo dire che col gelato riesco a gestirmi. La cosa però importante è sicuramente l'abbinamento proteico. Non ho detto che hai sbagliato l'immagine, perché comunque un'immagine positiva è sempre positiva per il nostro cervello. E i jolly li ho chiamati così perché non li voglio chiamare come solitamente
sgarri.
Molte donne in particolare, ma tutti usiamo la parola sgarro.
Certo.
La parola sgarro è una parola negativa. Quindi non è giusto associare il piacere della tavola a un qualcosa di negativo. E le parole sono importanti. L'immagine da cambiare o la strategia da usare è cercare di dire ok, mi mangerò il mio gelato sul divano, magari prima uso le strategie del caso, una su tutte, magari mangio un po' di verdura, una fonte proteica.
L'abbinamento proteico.
Certo.
E un gelato proteico?
Sono stati fatti tantissimi tentativi, devo dire che non c'è stato un grande successo.
Io li ho provati tutti comunque.
Sì, perché è un po' difficile e in più è... come io ho fatto una volta una ricetta e l'ho chiamata non pizza, è la stessa cosa, potrebbe esistere il non gelato, perché il gelato è il gelato, è un po' come quando mi chiedono in ambulatorio, ah, ho mangiato il gelato, però sai, alla fine era un gelato alla frutta, alla frutta.
E invece è meglio le creme, che ci sono un po' di proteine, no?
E anche grassi. In più, seconda cosa, le basi del gelato tendenzialmente, non è detto perché dipende un po' anche dall'artigiano, che è vero che a volte parte dalle basi sue, però molti artigiani poi partono da basi generiche. La base solitamente è addizionata di zucchero. Il problema è lo zucchero, non è il problema del grasso,
certo.
del gelato alla crema piuttosto che la frutta, tanto sempre lo zucchero ha. A quel punto io sceglierò il gelato che mi piace di più.
Giusto, se lo mangi una volta a settimana.
Sì, ma si può mangiare anche
di più.
Tu sei una sportiva. Allora, intanto per cominciare, tu sei stata una grande campionessa di sport e quindi... questo insomma hai un palmarès che lo dimostra, 106 presenze in nazionale eccetera.
Bravo, te le ricordi tutte?
Studio, mi applico. Però dall'altra parte certamente hai mantenuto una cultura dello sport, che non
sì.
è una cosa semplice e devo dire che ahimè anche molti miei atleti che ho seguito nel tempo non sono stati così bravi nel post carriera agonistica.
No, diciamo che quando scelgo cosa, soprattutto quando e come mangiare, ho consapevolezza, però questa consapevolezza arriva anche ovviamente dal percorso che abbiamo fatto insieme, no? Perché
certo.
come quando vale
come
più,
cosa quando vale di più di quanto.
Esatto.
Oggi tra l'altro sul quando diventa molto importante e anche la scienza in questo ci aiuta, ma il quando in questo caso per uno sportivo è soprattutto durante o dopo l'attività sportiva.
A me ha aiutato tantissimo il percorso che abbiamo fatto insieme quando ho preparato la maratona di di New York, quando mi hai insomma
certo.
aiutata a prepararla al meglio, perché poi avevo sempre quelle voglie strane di cioccolato, queste cose
sì, perché
stranissime.
Poi quando inizi a aumentare molto i carichi di lavoro, il problema qual è che spostando molto l'attività sull'aerobica e anche facevi degli esercizi per aumentare anche il tempo al chilometro, è ovvio che quello affama un po'
sì.
di zuccheri.
Poi di cioccolato, che è una cosa che proprio puoi anche mettermi qui, ecco, se mi avessi
che non
mi
ti fa voglia.
No, non mi avrebbe fatto
almeno
voglia.
Che non sia gelato al cioccolato.
Neanche al cioccolato, neanche nel gelato, no.
Nemmeno io devo dire il gelato al cioccolato non mi piace.
Quindi lì era strano, poi mi avevi fatto mangiare i datteri, mi ero abituata a mangiare
sì,
i datteri correndo, una cosa difficilissima.
Su questo avrei un aneddoto, perché eri andata un po' in sbattimento per via del fatto che mi ricordo che avevi perso durante la corsa i datteri,
cioè proprio quando era il momento di mangiare, perché avevamo deciso
certo.
un tot chilometri, perché io non sopportavo i gel, mi davano fastidio
sì.
quindi abbiamo
prodotti
trovato questa
tecnologici
alternativa.
Che vengono utilizzati per gli sportivi sono dei gel di zuccheri che però non si adattano sempre a tutti e quindi avevamo optato per della frutta disidratata. A te i datteri tra l'altro piacciono,
esatto,
quindi...
era una scusa per mangiarne sempre di più, no? E poi in 42 chilometri ha voglia mangiare datteri, peccato,
ti toglievi le voglie in più era quella
correndo.
Era in questo caso rispetto all'immagine di prima che può portarti a una deriva nutrizionale, in questo caso invece era un'associazione perfetta perché avevamo creato una routine, un'abitudine di sport e in più mi concedo qualcosa che mi piace.
Esatto, che all'inizio mangiare i datteri mentre correvo è stata durissima, durissima.
Non è facile.
Poi piano piano mi sono abituata, ho contagiato tutti gli amici, problema che durante la maratona di New York, non so, forse prendendo un fazzoletto dal marsupietto, mi sono usciti i datteri, cioè dramma.
E quindi dopo lì...
Sono cadute tutte le certezze, proprio crollate.
Sì, allora diciamo che oggi noi nel mondo dello sport agonistico, ma anche appunto di buon livello amatoriale come era il tuo, sicuramente calcoliamo i grammi minuto o grammi ora per uno sportivo che deve fare una maratona. Noi sicuramente eravamo stati su dei calcoli abbondanti che ti hanno permesso comunque di finire in ottima,
benissimo, in ottima condizione, soprattutto anche di camminare il giorno dopo, perché poi quando uno finisce
che
la maratona
è il
solito...
vero, che è proprio il, secondo me è proprio il vero equilibrio che si può trovare, perché fare un evento sportivo, e oggi anche nel mondo amatoriale noi assistiamo a un sacco di atleti o ex atleti o anche sportivi che non hanno mai fatto sport che vogliono fare anche lunghe distanze. Il vero tema secondo me è, certo, fare quel tipo di attività anche a bassa intensità, però il problema è magari molti di questi non camminano per una settimana, non fanno attività per una settimana perché non riescono. Invece è riuscire a farlo divertendosi, perché è il vero scopo del gioco. Beh, tu oggi ti stai mantenendo molto in forma, a parte che sei rimasto nello sport, fai la telecronista e quindi questa già è un'ottima, ed è una
penso, mi piace tantissimo,
un'esperienza molto bella,
bellissimo,
poter
sì.
rimanere comunque nell'ambito da un punto di vista diverso anche da osservatrice.
Sì, ma poi poter raccontare lo sport, ad esempio ho la fortuna di poter raccontare lo sport che amo e cercare magari di far appassionare sempre più persone, di fargli capire perché magari ci sono determinate azioni o spiegarle, è una cosa che mi appassiona veramente tanto e che mi riempie di soddisfazione quando le persone sono contente del racconto che li ha accompagnati vedendo quella partita. Poi mi capita anche molto spesso di lavorare anche con sportivi che escono dal mondo, sono al di fuori del mondo della pallavolo, no? Di poter raccontare le loro storie. Questo è assolutamente arricchente, perché poi c'è un mondo dietro una prestazione sportiva, in negativo,
certo,
in positivo. E penso che siano delle pagine di sport veramente molto molto belle da conoscere.
Beh,
quindi poterle
adesso,
raccontare è una grande fortuna.
Oltre ad avere un parere tecnico sicuramente importante, perché l'hai vissuto in prima persona, ma anche visto da fuori ad oggi ti permette di continuare a seguire lo sport che hai sempre fatto.
Non so se lo seguirei con così tanta partecipazione se non fosse anche una parte del mio lavoro. In effetti,
certo,
mi permette di restare sempre nell'ambiente, di restare sempre aggiornata, e lo trovo molto molto bello, anche se lo sport, la pallavolo, ma penso che sia così per il ciclismo,
certo,
per il calcio, tutti gli sport che tu hai praticato o segui, c'è un'evoluzione pazzesca sotto tutti i punti di vista, da quando lo praticavo io, insomma ho smesso più o meno 10 anni fa, a oggi.
Infatti,
i materiali, gli allenamenti, la preparazione atletica, ma anche la nutrizione, tantissimo.
Certo.
Io mi ricordo i ritiri che facevo prima della partita, pasta in bianco o al pomodoro, crostata, tutto nello stesso pasto ovviamente, prosciutto,
sì,
e grana, però mangiatelo per 20 anni, dopo un po'
in
io non vedevo l'ora
lì
di farla domenica a casa per mangiare qualcosa di diverso. Perché
infatti questa cosa te l'avrei chiesta, perché adesso da, diciamo, anche tu osservatrice esterna, prima eri un atleta, in quegli anni lì si facevano quello che dicevi tu, anche carichi e scarichi,
sì,
di carboidrati, quindi magari vicino alla partita vi riempivano veramente di grandi quantità di pasta o carboidrati,
sì,
ad alto carico
per
glicemico.
Per far pallavolo però.
Te eri contenta perché erano tutti jolly però.
Sì, erano
gelati,
tutti
non se ne vedevano,
dopo,
ma gran pasta
sempre
crostata.
Dopo. Però sai cosa, Iader, mi faceva un po' andare giù di testa questa cosa, perché poi dopo la partita... bisogna mangiare velocemente panino all'autogrill. E questo, cioè, quanto è importante il pasto post partita?
Beh, allora, è importantissimo, ma su questo purtroppo dobbiamo dire un piccolo segreto. Io ho avuto la fortuna di seguire veramente atleti di alto livello, campioni olimpici, mondiali, in tutte le specialità. E devo dire che gli stadi di calcio, anche di Serie A, si riempiono di pizza finita la partita. Cioè, sì... Il post non è mai curato, ma a volte alle Olimpiadi non è vero che gli atleti riescono a seguire la nutrizione, che riescono magari ad aver prescritto il proprio nutrizionista, perché ogni atleta avrà il suo riferimento nutrizionale, ma alle Olimpiadi gli atleti non sono messi nelle condizioni migliori per poter,
certo,
avere la miglior prestazione.
Però lì è un po' tutto l'ambiente che è abbastanza,
certo,
stressante, che il villaggio, gli spostamenti, il poco tempo.
Le abitudini sono totalmente
tutto
diverse.
Diverso.
Però proprio
magari
per questo...
giochi una partita alle 11 quando di solito del mattino sei abituato a giocare alle 20:30,
certo,
la sera, quindi già questo cambia totalmente.
Viene,
no?
Appunto che dovrebbe essere curato molto di più,
sì,
l'aspetto anche nutrizionale, anche in un villaggio olimpico, anche per gli atleti. Però la gente immagina un atleta olimpico, un atleta di alto livello, ma anche come eri tu, che curava tutto nei minimi dettagli, la fase prima, la fase durante, la fase post. Mentre invece in molti casi è, devo dire, molto più meticoloso, preciso, anche perché forse è più, diciamo, facile farlo un atleta amatoriale rispetto, sì, a un atleta professionista, sì, di altissimo livello.
Sì, forse è più facile, poi in un ambiente anche di team è normale che più o meno il menù è lo stesso per tutti, anche se poi, certo, abbiamo dei gusti completamente, sì, diversi, sì, no? Mi sono stata magari in ritiro per 3, 4, 5 mesi, perché poi nella pallavolo si entra in ritiro a maggio fino a settembre, un po' come se tu avessi due stagioni sportive, no? All'interno del, certo, dell'anno. E poi mangiavamo veramente tutti i giorni le stesse cose, cioè il minestrone la sera, la pasta a pranzo, i due allenamenti in mezzo, e ovviamente poi in camera ci nascondavamo di tutto, perché, sì, cioè non c'era, soprattutto... non c'era soddisfazione, perché anche la varietà aiuta per avere soddisfazione, no?
Soprattutto nell'ambito femminile a volte accade anche, sì, questo, accade. Quando esasperi un po' le situazioni alimentari poi possono arrivare delle derive non da poco. Questo in tutti gli sport, pensa anche in degli sport come il ciclismo che appunto conosco da vicino, dove l'esasperazione anche del peso poi porta a questo tipo di comportamento.
Certo, ma parlavo anche con dei ragazzi ovviamente che fanno degli sport in cui il peso è, vuol dire entrare o meno in una categoria. E quindi lì, certo, poi devi estremizzare, arrivi a non bere acqua tutta la giornata.
Saune,
perché comunque,
allenamenti,
sì, cioè,
intensi,
incredibile, incredibile anche
gara.
Questa cosa, ci penso spesso, perché è anche difficile poi non entrare in problematiche.
Ed oggi uno sport come la pallavolo, da quel punto di vista sia di preparazione atletica ma anche di nutrizione, cioè di attenzione a quelli che vengono chiamati marginal gains, sì, com'è cambiato rispetto a quando lo frequentavi,
tantissimo,
tu, lo facevi tu?
Tantissimo, Yader, anche nella preparazione atletica, anche i fisici sono proprio diversi. Se tu vedi le pallavoliste di oggi, sono molto più slanciate, hanno un fisico un po' più asciutto magari di quello che avevamo noi, quindi vuol dire che anche in palestra si lavora in maniera diversa, si fanno tante più sedute pesi rispetto a quante non ne facessi io, non ne facevamo un paio alla settimana. Poi piano piano verso la fine della carriera mi sono resa conto che stavano diventando un po' più quotidiane, perché comunque bisogna proteggere, certo, le articolazioni, però il fisico deve essere anche reattivo, deve essere, insomma, deve essere un fisico elastico, perché ci sono tanti salti, e poi vedo che c'è anche tanta attenzione alla parte psicologica, molto di più, che ritengo...
L'avvicinamento alla partita, quindi la preparazione,
sì,
alla partita,
ma
individuale e di squadra.
Sì, e soprattutto la capacità di recupero, che penso che sia una cosa che viene ampiamente sottovalutata. Ad esempio, mi ricordo un sacco di volte si perdeva una partita, andava male un allenamento, c'era l'allenamento punitivo, c'era l'allenamento in più, e mi sono trovata un sacco di volte a fare, non so, il venerdì i gradoni su e giù per il palazzetto, ma come posso giocare poi la domenica?
Certo,
una cosa che è avvilente da un punto di vista psicologico e soprattutto non ti permette di avere una buona prestazione la domenica. Ecco, queste cose, certo, sono un po' cambiate, cioè c'è tanta attenzione al sonno, al recupero, anche il fatto che si va in trasferta e magari si andava in trasferta e magari si cercava di fare dei viaggi che potessero costare il meno possibile, quindi non so, in giornata o dormendo magari in hotel che non avessero tutte le condizioni idonee per farti dormire, quindi il letto più corto, scomodo, però questo poi influisce sulla prestazione.
Influisce tantissimo. Il recovery o comunque il recupero, che può essere inteso sia come sonno ma anche come tempi tra un allenamento,
bravissimo,
e l'altro, oggi è la
è
parte
fondamentale,
forse più importante. Anche
però per
noi,
tutti, non solo per gli sportivi.
Per tutti, ma anche perché noi passiamo tantissimo tempo della nostra vita a dormire, che non è tempo perso come
è
molti
di recupero,
pensano.
Certo.
Nella fase del sonno si attivano un sacco di ormoni, il profilo ormonale cambia. Ma c'è una parte di recupero molto importante.
Mi ricordo quando l'anno scorso dovevo preparare le Olimpiadi di Pechino, che quindi avevo questo programma su Eurosport che ti ho chiamato perché il mio fuso orario si sarebbe cambiato notevolmente pur vivendo in Italia, quindi dovevo svegliarmi alle 2 del mattino, essere performante, poi guardare
come
gli atleti, sì, certo, sì, però con un ritmo completamente diverso, e quindi mi avevi dato le dritte su
qualche strategia,
esatto,
anche
quando mangiare,
strategie di integrazione,
esatto,
per cercare di attivarti,
esatto,
in un fuso orario totalmente diverso.
Esatto, quindi cioè,
però
è troppo importante.
In quel caso la tua difficoltà è che, non essendo sul posto, non avevi la combinazione legata alla luce solare,
esatto,
esterna.
Esatto, e per di più avevo, nei momenti in cui sarei dovuta andare a dormire, tra virgolette, comunque il mio lavoro.
Esatto.
Quindi era un po' difficile,
quindi,
incastrare tutto.
In
però,
qualche modo abbiamo dovuto trovare delle strategie per tenerti attiva 24 ore. Cioè
più
questo
meno,
è un piccolo segreto.
Riposando però,
per fortuna che... Il progetto anti-aging è iniziato subito dopo, perché sennò e le Olimpiadi finivano,
no, dai,
perché sennò anche
esatto, sì, esatto, per fortuna le prossime sono a Parigi, Milano Cortina, siamo, esatto, a posto, fuso orario, non ce l'abbiamo.
Un'altra cosa che mi interessa molto è che sapere è che tu oggi ti occupi di tante cose, quindi,
sì,
ovvio, rimani nel mondo dello sport, oggi come telecronista, poi comunichi anche sui social, in molte formazioni aziendali, ti occupi anche di motivazione.
Sì.
Come, se, qual è secondo te, dal punto di vista nutrizionale, una buona strategia per cercare di sensibilizzare maggiormente i giovani in primis, ma anche chi fa sport, ma anche chi non fa sport?
Allora, secondo me, se parliamo di benessere a 360 gradi, certo, come mi sembra di aver capito, no? E come si inserisce in questo contesto anche l'alimentazione. Io ti dicevo prima, ho acquisito questa consapevolezza grazie anche al percorso che abbiamo fatto insieme, di che cosa mi fa stare bene e di che cosa per il mio corpo, per il mio funzionamento sotto tutti i punti di vista non è appunto funzionale. Quindi so che colazione devo fare a seconda se mi sono allenata prima, se non mi sono allenata, a seconda di quello che sarà l'impegno che ho successivamente. So quali sono magari anche gli alimenti che mi portano sonnolenza e che quindi, certo, elimino se ho un qualcosa di importante da fare. So quanto è importante magari l'abbinamento proteico, come gestire i miei jolly all'interno della settimana, quindi ho già in mente tutti quelli che saranno i miei impegni e dove magari andare a inserire i famosi jolly. Quindi ho creato questa, secondo me la consapevolezza è la cosa migliore, però la consapevolezza arriva dall'informazione. Quindi se uno
dalla cultura alimentare in questo caso specifico, ma in realtà poi se pensi, quando uno prende dimestichezza con un mestiere lo fa con una
poi diventa un automatismo
di base.
Sì.
E quindi per avere successo, io dico sempre, bisogna comunque avere una buona organizzazione di base.
Sì.
E questo noi siamo tentati di farlo in tutti i nostri aspetti della nostra vita, ma trascuriamo l'alimentazione. Perché? Perché l'alimentazione magari qualcosa mangerò. In realtà la programmazione, come hai detto tu,
sì,
attraverso le strategie che io ti ho insegnato del mio metodo, tu riesci a programmarti anzitempo, diciamo, la settimana tipo.
Esatto.
E quindi il jolly dove lo metto, piuttosto che okay, il mio gelato sul divano, eccetera, eccetera. E questo ti dico che è una ottima cosa, perché è proprio un cambiamento di vita, di stile di vita, che è,
sì,
quello che puoi sostenere nel lungo periodo.
Secondo me, Iad, era anche la capacità di saper scegliere. Che questa che ti arriva anche quando sei consapevole di quello che hai davanti, quello che vuoi mangiare, che quale nutrimento ti danno le cose che tu decidi di mangiare. Allora hai anche la capacità di scegliere quando ti trovi davanti a un menù al ristorante, piuttosto che in qualsiasi momento della tua giornata. E questo secondo me è una cosa molto importante su cui bisogna imparare a lavorare, ma anche,
sì,
ai giovani,
certo,
sì, sì, la
merenda.
Dovrebbe
partire dalla scuola . E soprattutto secondo me dalla scuola dovrebbe partire meno confusione, soprattutto sulla base. Prima abbiamo parlato dello zio Ringo che magari fa finta di non sapere
esatto,
quali sono le proteine, però in realtà devo dire che non è questione di far finta o no, è che molte persone ad oggi non sanno ancora cosa sono carboidrati, proteine, grassi,
sì, sì,
ed è questo il problema, perché tu dici, io davanti a un menù riesco a capire cosa decidere di mangiare,
esatto,
sulla base di una cultura alimentare, quindi
esatto,
riconosco carboidrati, riconosco proteine,
esatto,
riconosco grassi e riconosco che i carboidrati come frutta e verdura sono carboidrati favorevoli, quindi non mi alterano la glicemia. Mentre invece quando uso pane, pasta, patate, pizza, gelati, aperitivi, dolci, questi sono carboidrati che non è che devo evitare, non ho mai detto questo e mai lo
devo
dirò.
Bilanciare.
Devo bilanciare e devo, sono i miei amati jolly che devo gestire.
Sì.
Ma se non so riconoscerli nel piatto,
bravo, non
o
lo
nel
posso
menù,
sapere,
faccio fatica.
Oppure i grassi che vengono così demonizzati. E...
ma perché il problema alla base, ed è un problema anche culturale delle scuole, infatti mi è piaciuto molto il tuo intervento, perché? Perché alla base il problema è che invece noi partiamo da un concetto diverso e nelle classiche istituzioni viene insegnato il tenore calorico, quindi però non dai...
Le calorie esistono, Iader?
È inutile chiederlo a me perché purtroppo io sono altamente contrario. Perché? Perché non è un parametro applicabile nella pratica.
Sì.
In un menù del ristorante non posso gestire calorie, perché non potrei dire allo chef, scusi, mi dà 50 grammi di riso perché sennò supero le calorie giornaliere. In più, sulle calorie si potrebbe aprire un tema che possiamo stare qui a parlarne ore e ore e ore. Ma in più basta dire che è un parametro del 1825. Però se io invece insegno ai bambini a riconoscere bene cosa sono carboidrati, proteine, grassi e a dargli qualche indicazione in più sulla tipologia, a quel punto loro sono in grado di gestirsi ovunque.
Sì, esatto.
Quindi questo secondo me è un bel messaggio e hai dato un ottimo spunto, perché è quello il reale obiettivo comunicativo che dovrebbe essere.
Sì, sì, assolutamente. Penso che proprio bisogna intervenire alla base. Però
quindi,
stiamo facendo un po' di cambiamento, dai.
Sì, beh, ma anche basta guardare i supermercati, stanno cambiando. Oh. Poi si può disquisire su alcune cose. Rachele, allora, intanto io oggi... sappiamo che qualche cosa ci siamo portati a casa. Poi devo dirti un'ultima cosa.
Vai,
su zio
mi devo
Ringo.
Preoccupare?
No, no. Su zio Ringo ho visto una tua stories dove,
sì,
Praticamente tu gli facevi trovare al rientro dall'America i cereali che lui sosteneva di non trovare in Italia.
Sì. Sono
allora, quella roba lì da colazione, sì. Facciamo in modo che, visto che proprio tu sei, diciamo, un'adepta del mio metodo, facciamo che li fai sparire, che non glieli fai
infatti,
trovare.
Infatti, Iader, mi devi dare la ricetta della granola proteica. Siccome lui si è gasato con questi cereali, non so, non ha mai mangiato latte cereali, probabilmente.
Ma perché sono
cosa...
veloci,
esatto.
Sono veloci, sono americani.
Però mi ha detto, però prendevo il latte di avena. Detto, non è proprio il latte il problema.
No, che è ancora peggio, perché deriva da un cereale, aumenta ancora di più la glicemia, è un gran caos.
E quindi una ricetta della granola proteica, gli faccio
trovare
la granola
quella. Proteica noi ce l'abbiamo, ce l'ho, ho fatto un video, l'ho messo anche nel mio secondo libro. Quindi te la mando, gliela fai, tanto si mantiene anche per un po' di giorni, vedrai che gli piace sicuramente.
L'importante è che ci sia il cioccolato dentro.
Sì, ma glielo aggiungi, che però cioè, il cioccolato non è un problema, almeno che non sia zucchero dove
hanno
messo
fondente.
Un po' di cioccolato. Perfetto, okay. Perché sono cose differenti.
Con cosa zuccheriamo però la granola proteica?
Ma perché non è sempre obbligatorio zuccherare,
ho
non
capito,
bisogna partire
però,
da queste cose.
Un po' il gusto, sai no, com'è? So con chi ho a che fare, ho a che fare con uno che pensa che la melanzana di parmigiana sia una verdura.
Allora tu parti zuccherando e poi inizi a diminuire lo zucchero, perché piano piano, così non perché è un fattore, come abbiamo detto all'inizio, di dipendenza.
Okay.
Perché noi oggi abbiamo imparato appunto... che al netto dei cereali abbiamo imparato che sicuramente una buona strada per insegnare qualcosa a qualcuno sarebbe aumentare la cultura alimentare.
Esatto.
Abbiamo imparato il discorso dell'abbinamento proteico, soprattutto sul gelato, e poi abbiamo capito che comunque nella pallavolo molte cose sono cambiate,
per
ma
fortuna.
Soprattutto non c'è più tutta quella crostata e quella pasta. Ma
però è buona la crostata. Sai che ho ricominciato a mangiarla... te l'avevo detto quando per la maratona, perché ne avevo mangiato si vede talmente tanto negli anni della pallavolo che poi a un certo punto non volevo più vedere una crostata alla marmellata
in tutti gli ambienti sportivi, ma è buonissima. Io la uso, la adoro, ma la abbino anche un'altra cosa che abbiamo imparato al durante o il dopo,
esatto.
Il recovery e la cronobiologia o comunque i nostri ritmi circadiani sono determinanti, quindi abbiamo imparato un po' di cose. Detto questo, stasera tu e soprattutto cosa dai da mangiare a zio Ringo?
Allora, stasera non mangeremo insieme, quindi mi chiamo fuori, però...
Perfetto. E tu cosa mangi allora? Perché quello che mangia lui a quel punto non lo sappiamo.
Allora, questa sera dipende quello che troverò nel posto in cui andrò, ma saprò scegliere, sarà proteine e verdure, perché poi devo lavorare, quindi devo rimanere bella lucida.
Lucida.
Bravissimo.
Perfetto. Hai passato l'esame.
Bene, sono contenta.
Io ti ringrazio, è stato davvero un piacere averti qui.
Grazie anche per me, super Iader.
Grazie.